abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro.
Buongiorno a tutti, siamo in diretta su Radio Azione con la rassegna stampa del sabato mattina. Siamo qui DJ
Marcinco The News. Non mi ricordo il tuo nome da battaglia.
Non lo so neanche io.
Come non sei neanche tu? L'avevamo trovato la scorsa volta.
Non mi ricordo, grazie, qual era. La scorsa volta.
Vabbè, ci pensiamo nel frattempo.
Ci pensiamo. Partiamo subito a leggerli.
Subito, neanche una canzoncina?
Una canzoncina per ambientarli.
All'atmosfera dei rassegnati.
Va bene. Andiamo con una canzoncina. Aspettate un momento. Ci vediamo tra pochissimo.
Principianti della quotidianità e va dall'attar. Sciami discalzi mecenati con la sua pubblicità. Serva di un vento storpio ed afono che va a raccogliere pallidità. La mia città di voluttuosi mercenari, costruttori d'estinzione, gioca a campar di penitenti, parassiti, vizio di delegazione. Figli di un tempo magro senza integrità, che a pagamento svuota la mia città. Nella mia città. Il sole caricò le soglie di un futuro antigiace, ora qua la mia città morta di donne e prima ancora di invertir. Una via perduta qui nel presente che 70 anni aver non sa. Scatena voglie da adolescente, se fa attenzione la mia città. La mia città di slanci e illustri fasti e storie antica dea, spogliata d'ogni sua idea. Città che non carezza primavera, la sua sana guarigione. Fratelli van cinta la testa di vergogna, incontinente revision, stringendo a corte vecchi membri a rallegrar, pronti alla morte a fondar la mia città.
Eccoci allora, pronti a iniziare con la lettura dei quotidiani nazionali. Partiamo subito dalle migliori testate nazionali, quindi direi con il Corriere della Sera. Allora, prima pagina abbiamo Putin, ho apprezzato le parole di Trump e Hillary Clinton cambierà se sarà eletta. Il presidente russo, gli atleti esclusi alle Olimpiadi, non si politizzi il doping. Quindi partiamo subito con un fare molto europeo, no? Quando abbiamo visto che nelle questioni nazionali si interviene subito l'Unione per mettere un po' mano, gestire un po' le cose come vuole lei, vediamo che è un fare insomma mondiale con Putin che mette subito voce sulle elezioni presidenziali americane, dicendo che tra l'altro cambierà anche un deputato con il suo modo di fare se verrà eletto. Vabbè. E passiamo poi a questioni continentali con il delitto Cox, pista neonazista. Sangue sulla Brexit, simboli dell'estrema destra nell'abitazione dell'uomo accusato dell'omicidio. la deputata pro UE era stata minacciata ma non aveva protezione, borse su. Quindi le borse
bella,
sono...
bella cosa finire l'articolo
con borse su,
con borse su di un omicidio. Sì, sì, sì.
No, anche perché dopo
si, si grida e si sta urlando anche il complotto.
Beh, insomma,
è vero, lo so che mi ha detto Frank che
io
anche
sono
te
un complottista.
Sei stato attirato da questa teoria del complotto.
Ma scusa, ma secondo te, cioè, uno, un neonazista che a mani basse sta vincendo il referendum decide di fare il colpo di scena?
Secondo me può anche essere.
Sì.
Dopo, ovviamente, sicuramente la finanza ringrazia.
Ah, beh,
il mondo della finanza sicuramente lo ringrazia. Dopo che ci siano dei mandanti occulti di questa cosa... Non penso.
No,
dai, c'è cioè un folle...
Beh, magari hanno imparato dalla scuola latinoamericana.
Sì, sì, dici? Sì.
Vabbè. C'è la globalizzazione anche dei complotti.
Esatto, c'è la globalizzazione dei complotti.
E comunque
però
io su
dai.
Questa cosa delle borse non sono d'accordo, perché semplicemente le borse erano affrante il pomeriggio, quando erano chiuse, perché appena è avvenuto l'omicidio. Poi il giorno dopo, è un giorno nuovo, si riparte di slancio. È giusto non piangere sul latte versato. Tu che dici?
Che sono d'accordo con te, sono d'accordo con
sì,
te, Giulio.
Anche tu hai dei titoli vestiti.
Esattamente.
E poi a centro pagina invece il sogno italiano agli europei ed è far volare l'Italia. Siamo già agli ottavi. Un gol negli ultimi minuti, sconfitta la Svezia di Ibra. Allora, io devo ammettere che purtroppo l'ho vista questa partita. Mamma
io ho visto un quarto d'ora a pezzi.
Perché ti addormentavi, ti svegliavi?
No, perché ero al lavoro, ero al lavoro.
Eri al lavoro?
Sì, ah. E non me l'hanno fatta vedere.
Vabbè,
ho provato.
L'ha fatto per te, insomma.
Sì, l'ha fatto per... può essere, può
tanto
essere.
Se te la guardavi vuol dire che uscivi solo più tardi. Perché tanto sì, dovevi
la guardavo, dovevo recuperare.
Tanto basta che
sì,
i 5 minuti hai iniziato a correre.
I 5 minuti li ho guardati, gli ultimi 5. Sì, 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 sì. No, ho sentito che è stata una partita pessima. Vabbè,
non lo dire perché in realtà poi sembrava che facciamo veramente controinformazione, perché i giornali dicono il contrario.
È vero, quindi dobbiamo dire, tralasciamo
sì, sì, sì.
Questo capitolo.
Abbiamo vinto.
Italia abbiamo,
cioè,
hanno... Cioè,
senti qua, già, con una rete capolavoro alla Roby Baggio, ed è uno dei giocatori su cui Conte ha più insistito, trascina la nazionale agli ottavi dell'Europeo. Battuta la Svezia di Ibra, vedi? Cioè, sei controtendenza. Non...
Siamo in controtendenza. Siamo. Non usare sempre questo.
Siamo? Vabbè, io sto leggendo. Non... E a fondo pagina, condannati in libertà a Napoli, 12.000 casi. Le sentenze non vengono eseguite perché manca personale. Ispezione di Orlando. C'è poi un'inchiesta giornalistica. Perché piove così tanto? Vediamo se riesco a leggere, perché qua c'è veramente bisogno di un
La strana estate.
Allora, sull'Italia non è ancora arrivata l'anticiclone che porta al bel tempo. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi temporali su tutta la penisola e l'estremizzazione del clima. Poi ovviamente noi non possiamo andare a leggere l'intero articolo.
Ah, ma io pensavo che il titolo "Perché piove così tanto" fosse un titolo che riprende il tempo, ma parlasse di politica,
di governo, tipo,
governo
ladro, che
esatto,
vedi come
però...
sei veramente controinformativo.
No. Sì.
Allora, passiamo, allora, abbiamo letto Corriere della Sera, beh, andiamo sulla Repubblica.
La Repubblica ovviamente.
Allora, voto nelle città ad alta tensione. Raggi mentì. Non dichiarò l'incarico ricevuto ad un ASL locale. Il PD, candidata a Movimento 5 Stelle di Roma, va indagata. Chiusura senza leader, domani ballottaggio. Quindi chiusura di nuovo al veleno. Londra, la pista dei neonazi, Visco, un piano per Brexit. Intervista al governatore, pronto a intervenire, ma l'Italia non rischia di più. Di più di chi?
Non ho idea.
Non
rischia di più di prima, magari.
Di più di prima, o di più di altri.
O di più di altri.
O di più di noi.
Siamo sicuri che non rischiamo di più di nessuno e di prima.
Ma il problema.
Siamo contenti così.
Ma io non lo so, perché in realtà, cioè, questa classe dirigente ha imparato un po' dalla scuola Moggi. Non so se ti ricordi, dirigente Juve, no? Che gli diciamo, allora, no, assolutamente no. Il giorno dopo, invece, era al contrario. Cioè, se non era interessato un giocatore, aveva comprato giocatore, famiglia e casa. Se diceva che non vinceva lo scudetto, aveva vinto anche la Coppa Campioni. Quindi vuol dire che stiamo anche rischiando le mutande, secondo me. Allora, europei, battuta la Svezia di Ibra, già agli ottavi. Nazionale di ferro, la corsa continua. Conte, mettete una maglia azzurra. Tu cosa
Beh,
sai?
Stiamo proprio facendo controinformazione qua con, sulla nazionale. Perché stiamo come abbiamo detto prima, ha fatto schifo sta nazionale, fa schifo adesso tutti i giornali.
Ma qua non hanno, qua infatti non dice che è stata bella,
sai? Nazionale di ferro.
Di ferro. Vabbè, il ferro tu, a te piace il ferro.
No, è vero, è vero, no, è semplicemente
quando vuoi qualcosa di solido, ma anche brutto esteticamente, lo fai in ferro, no? Anche okay, un po' arrugginito, okay. Che ti frega.
Hai ragione, hai ragione.
Comunque la vera controinformazione la facciamo perché io e DJ Non abbiamo due maglie rosse, quindi
due maglie rosse, già questo è sufficiente per far controinformazione.
poco ritmo no. Tanta festa, vedi che in realtà sono anche loro, si fanno un po' tentare da queste sirene.
Sì, sì, anche loro.
È un'Italia che ha poco ritmo ma fa tanta festa.
Dai, basta parlare di calcio, che basta. I nostri radioascoltatori
non gli frega niente,
non gliene frega assolutamente.
Fallujah torna a Irachena, il califfo perde terreno, gli USA frenano, guerra lunga, russi fuori dai giochi, schiaffo allo zar Putin, doping, atletica squalificata. Tra l'altro,
I russi che rischiano di perdere tutto il comitato olimpico, quasi.
Tutto il comitato
no,
olimpico?
No, tutto, la parte di atletica sembra che...
Ah, ma è vero che avevano beccato... Sì, avevano fatto quell'inchiesta che era proprio un sistema diffuso a livello di federazione per nascondere il doping degli atleti.
Quindi rischia, e il povero Putin se l'è presa sul personale.
Ai. E infatti per quello che Hillary, se verrà eletta, cambierà idea. Però esatto. Peccato che le elezioni sono a novembre, quindi le Olimpiadi inizieranno tra un mese. Passiamo alla stampa, al quotidiano di Torino. Allora, doppio schiaffo a Putin tra doping di Stato e proroga delle sanzioni. L'Unione rinnova l'embargo alla Crimea. Mosca senza equilibrio e guerra fredda. Decisione shock, atletica russa esclusa dai giochi di Rio. Qua è molto bene perché fa capire quanto siamo anche allineati ai tempi noi italiani, perché avevo letto che qualche giorno fa Renzi era andato in Russia a tranquillizzare il primo ministro dicendo che il termine guerra fredda era obsoleto.
Ah, sì, avevo letto
anacronistico
anch'io.
Insomma. E adesso non solo viene utilizzato, ma viene utilizzato dai russi stessi. Quindi c'è proprio un'interiorizzazione del problema. Va bene, siamo sempre facce di culo, no? Insomma. Cosa possiamo leggere? Qua mi dirai che, insomma, sono
gol
troppo...
di Eder, l'Italia agli ottavi, va bene.
Anche la Svezia, Conte, tifosi, indossate una maglia azzurra.
Basta, Conte. Dopo cosa abbiamo qua? Londra si unisce dopo l'attentato. Il killer è un neonazista.
L'omaggio, questo. In Jokox c'è il miglior laborismo. Se ne accorgono sempre posti.
Dopo, quindi. Sì, dopo... Bisogna parlare sempre molto bene.
Dicevo, in retroscena, la terza via di Renzi per non isolare la Russia. Però purtroppo non possiamo
approfondire. Questo sarebbe interessante.
Punta
sì.
Sull'innovazione, raggi sulla TV, giacchetti sui gay. Tu su cosa punti?
Parigi punta sull'innovazione, raggi sulla TV, giacchetti sui gay. Ma
loro sono partiti già ieri senza il tuo benestare. Quindi
non posso.
Hanno inaugurato il Pride ieri.
Non posso impormi e scegliere qualcos'altro.
Sul bel tempo.
Sul bel tempo, che oggi stranamente ci sta graziando.
Aspetta le sei. Ballottaggi, l'analisi del linguaggio dei candidati nella settimana prima del voto. Quindi fanno proprio un'analisi minuziosa dei loro interventi. Dal 2012 a oggi sfide PD Movimento 5 Stelle al microscopio. Grillini spesso in rimonta dopo la sconfitta iniziale. Il caso Nomadi e Funivie, Roma surreale. Lo stravagante dibattito per la sfida nella capitale. Tu sai cosa si stanno riferendo?
No, non lo so. Siamo disinformati, vabbè. Domani c'è questo ballottaggio. Sembra che i giornali, sicuramente tutti i giornali stanno cavalcando l'onda del ballottaggio con queste liti tra Movimento 5 Stelle e PD. Domani sarà curioso vedere i risultati.
Ho già preso una super informazione, ti faccio vedere solo l'anteprima. La leggiamo dopo però questa.
La leggiamo dopo?
Sì.
Vi teniamo un po' sulle spine.
Intanto passiamo al fatto quotidiano. Allora, Raggi, quell'omissione può finire in procura. L'incarico all'ASL di Civitavecchia e la legge Severino. La candidata 5 Stelle, in quanto consigliere comunale, avrebbe dovuto dichiarare tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. Lo ha fatto nel 2015 solo per il primo contratto del 2012, non per quello del 2014. Ora rischia l'indagine. Comunque sono belle che queste cose vengono proprio attivate come bomba d'orologeria.
Sì, sì, quando, prima. Esatto, il giorno prima, quando qualcuno, vabbè.
Vabbè, quindi anche tu la pensi che è un complotto, no, bravo.
No, sì. Sostanzialmente non mi interessa molto chi vinca domani a Roma. Diciamo, mi piace lo scontro che c'è senza esclusioni di colpi, lo seguo un po' però.
Ok, vabbè, allora passiamo al lato torinese. Roberta e la sua tesi, complice dei Notav. Una laureanda in antropologia condannata a 2 mesi. Ah, io pensavo fosse addirittura la candidata delle 5 Stelle, invece questa è...
No, è una ragazza che studiava, penso sia... Ah, adesso in Inghilterra, ho letto ieri l'articolo.
Concorso morale in violenza aggravata durante un corteo a cui aveva partecipato per raccogliere elementi per il suo studio. L'avvocato ha scritto in prima persona... Per il PM è un noi partecipativo, ecco spiegato il verdetto.
Perché praticamente attenzione. Lei faceva, non mi ricordo che facoltà, la CAFOSCARI, quella di Venezia, antropologia, e ha fatto questa tesi sul movimento Notav, è andata in Valsusa una volta, magari più volte, ha partecipato una volta a degli scontri un po' più come quelli che ci sono stati in Valsusa, è finita davanti a un giudice con altri ragazzi colpiti dalla repressione di quei giorni e di questi giorni. Praticamente nella sua tesi si riferiva in prima persona, ci sono delle immagini che la vedono in cortei che hanno preso parte a un po' di scontri e gli contestano anche scritte sui muri, così... E praticamente dalla sua tesi, visto che c'era questo noi, come lo chiama qua?
Partecipativo,
sostanzialmente gli hanno dato 2 mesi per concorso morale a questa povera ragazza che adesso è in Inghilterra, non gliene... latitante. Adora latitante in Inghilterra.
Latitante, intanto se non vince la Brexit ritorna, estradizione.
Diventa latitante clandestina se vince Brexit.
E vabbè, quindi dopo il plurale maiestatis adesso c'è il noi partecipativo, poi c'è
sì,
il tu indifferente e l'io dissociato. Va bene,
grande Giulio.
Poi adesso abbiamo a centro, guarda come ti rendo felice, non parlerò di sport ma del generale Toschi che tiene famiglia. Ora ci pensa il mio fratellone. Mail imbarazzanti inviate da Andrea, imputato per associazione a delinquere. Il finanziere spendeva il nome del fratello Giorgio, generale che il premier ha voluto a capo della finanza, con i suoi soci in affari, ora processo per il crack Sopaf. Andrea Toschi, dicono i PM, sfruttava la sua rete di relazioni esterne per agevolare operazioni illecite. Che bello.
Beh, che bella gente, corretta e onesta.
Poi abbiamo una vignetta, Brexit, il killer ha ucciso per la Britannia, Ken Loach, l'Europa e dei burocrati, salviamola.
Non si dice Ken Loach?
Ken Loach.
Loach.
Come Ken Loach.
Abbiamo un suggerimento da fuori dalla stanza di regia? Dici?
Ken Loach.
Ci dicono. Vabbè, dopo questa piccola parentesi...
Ci fanno sentire proprio ignoranti.
Esatto, andiamo avanti.
Vedi che qua come c'è la vignetta, borsa in rialzo con un indice che subisce un'impennata, peccato che la sua base parti da una pozzanghera di sangue, insomma.
È bella questa immagine, è carina.
A fondo pagina, l'appello, la disuguaglianza comincia dalla busta paga e fa riferimento a stipendi etici come all'Olivetti. E solo poi proprio in un piccolissimo riquadrino, 1-0 con la Svezia, l'Italia annoia, poi trova il gol dell'anatroccolo. Mai titolo migliore, insomma, e mai risalto migliore.
E qui, in un centimetro quadro alla fine dice delle verità.
Sì. Ma passiamo subito adesso a giornali satirici.
Esatto.
Allora, come avete capito, passiamo al giornale da 40 anni contro il coro. Ma c'era sempre questo sottotitolo?
Penso di sì. Penso di sì.
Ah, va bene. Chissà se oggi danno qualche altro libro in regalo. Sai che
magari Mein Kampf, cosa ci può essere?
Non so.
Quello Non mi ricordo come
qualcosa
si chiamava.
Di Fred Ventura, hanno scritto qualcosa loro?
Non so, in Italia.
Non ha scritto niente. Junio Valerio Borghese.
No, quello avrà scritto qualcosa, sicuro. Le memorie. È ancora vivo Borghese? No, è morto.
Subito dopo.
Ah, subito dopo,
sì,
quindi
qualche anno dopo.
Sì, magari tra un po' daranno le memorie di
postume.
Julio Valerio, la storia della decima Mas.
Vabbè, intanto noi sappiamo che comunque qua molto spesso in Italia non è che si scrivono i libri in prima persona, ma con un noi partecipativo, perché
esatto,
altro, qualcun altro.
Esatto.
Vabbè, vediamo. Ah, ecco, tra l'altro guardalo qua, da oggi in edicola il secondo volume della storia del Terzo Reich. Eccolo qui, bastava
di
leggere.
William Shearer, bastava leggere, sì. Ecco, non le memorie di Julio Valerio Borghese, ma la storia del Terzo Reich.
Come non l'avete mai sentita.
Come non l'avete mai veduta. Dal buon, come si chiama, Belpietro, no, il direttore del giornale.
Sallusti. Vedi, abbiamo un pubblico
del buon,
che è informato a tratti. Allora, prima pagina, verso il voto, Berlusconi punta tutto su Milano, fa all-in praticamente, e il PD invoca i PM contro i grillini. Il leader di Forza Italia dall'ospedale ai milanesi, votate Parisi. Roma, i democratici chiedono l'ineleggibilità della Raggi. Lui, beh, tra l'altro, questa settimana ho visto un po' di puntate di Blob, e lui ha proprio questo fare da giocatore di poker, specie quando si mette gli occhiali neri da sole, grandissimo.
Il nostro cavaliere?
No, partecipativo sempre, guarda che
sì,
ti incriminano.
Sì,
eh.
È vero.
Il caso di Davide Rossi a Siena, un video riapre il giallo nel suicidio del manager Montepaschi. Un gol di Eder piega la Svezia di Ibra, meno bella ma sembra vincente, l'Italia blindata vola agli ottavi. Centro pagina, Londra sotto shock, le borse volano, l'effetto killer allontana la Brexit e gli speculatori ringraziano.
Beh, fine pagina, il bimbo di Vendola ridotto oggetto.
Le foto esibite della paternità surrogata.
Firmato da Vittorio Sgarbi. Piacerebbe leggere le genialità che ci regala oggi.
Ma questo
il
è riferito
Sgarbi
a gente come te, che veramente per un bieco voyeurismo cerca
un bieco voyeurismo. Mi cogli.
Se voglio cercare la tua cronologia, vedo che hai cercato le foto del figlio di Vendola.
Ah, sì, sicuramente.
A quello ti riferisci.
Vabbè.
Lupi solitari, attenzione, Weimar, Aliachka e i gesti pazzi che fanno storia.
Aliachka è quello dell'attentato al Papa, vero?
Sì, mentre invece okay, Weimar era la Repubblica post Prima Guerra Mondiale, che è un gesto dei pazzi, insomma.
Sì, sì.
Vabbè, in effetti loro puntano tutto sulla storia del Terzo Reich, che ci sta, insomma. È il tuo diretto concorrente, non è che lo puoi trattare bene.
Allora, cosa gli mettiamo? Un po' di musica ai nostri radioascoltatori e dopo torniamo qui da noi?
Sì, dai, continuiamo ancora con un po' di quotidiani nazionali.
Un sole 24 ore a vedere
cosa
come
dicono gli industriali,
come godono dal delitto della deputata.
Io mi dissocio da questa visione.
Ti dissoci?
Mi dissocio. Sì. Contro il complottismo.
Ma anch'io era così, tanto per dire. Vabbè, andiamo con questa bella canzone di un gruppo ska spagnolo. Ci vediamo tra pochissimo. Ciao ciao.
Rebotosa, oh oh, te quiero rebotosa, oh oh, rebotosa, oh oh, te quiero rebotosa. La vida nunca
las cosas, te diste cuenta que hay que luchar. Con tu sonrisa hermosa, no tengas miedo, nunca estarás sola. Somos muchos los que estamos a la sombra, esperando tu señal. Te quiero rebotosa. Te adoro, me gustas, te sueño, te encuentro, te espero, te quiero rebotosa.
Dopo questa canzone molto estiva che richiama questa bella giornata di ancora primavera,
Nella canzone o qua fuori?
Eh?
No, nella realtà.
Canzone? Nella realtà. Siamo ancora in primavera, se non sbaglio.
Vabbè, si sta benissimo insomma.
Si sta benissimo. E torniamo alla nostra rassegna stampa.
Allora, e siamo, vi leggiamo... partiamo col botto.
Partiamo col botto.
Libero.
Mamma mia, vai col libero.
Qua si usa subito la metafora della nazionale. Un calcio a chi viaggia, sciopero in massa. All'Italia non vola per vedere la partita. Gli azzurri vincono contro la Svezia e si qualificano agli ottavi. Qua io non ho capito bene se c'è gente che voleva fare come te, che a lavoro si guarda la partita e quindi non parte il volo per colpa di questa nazionale. E niente, poi non c'è nulla che spieghi un po' meglio questa... questo sasso lanciato nello stagno, va bene.
Lancia il sasso e nasconde la mano.
Vabbè, un giorno capiremo.
Un giorno.
Che imbroglio le macchinette del caffè. Un cartello per tenere alti i prezzi, arriva la multa dell'antitrust.
Mamma, che notiziona.
Hai notato qualcosa di strano ai caffè?
Ai caffè? Assolutamente niente. No. A parte qualcosa di strano. Niente, sì, il solito caffè del merda.
Al banco sempre un euro?
Ma qui parlano di macchinette del caffè. Ah, il banco è €1, €1,10
Un euro e dieci anche.
Si può trovare €1,10 No, ma se è particolarmente caro.
Oh, okay. In tema di banche, il colpevole non si trova mai. Da Banca Italia a Montepaschi Siena. A fondo pagina invece abbiamo lo Stato umilia ancora Tortora a Rout. Ma ogni tot viene fuori sempre Tortora. Grasso vieta di presentare il libro in Senato. E vabbè, si vede che lo metteranno poi in omaggio dopo le segrete del Terzo Reich. Allora, l'Europa ci chiede di integrare pure i terroristi dell'ISIS. Follie buoniste. Vabbè, mentre invece a lato i rischi di Renzi. Domani ballottaggi, chi non vota che peste lo colga, direttamente l'editoriale di Vittorio Feltri. Attenzione, qua abbiamo chi brinda la morte di Joe Cox, no ai dietrologi, ma il killer è un utile idiota della UE, di Mario Giordano. Attenzione, si scomodano tutte le grandi firme. Va bene, allora...
andiamo con un po' di manifesto, unità.
Dai, manifestiamo. Manifesto. Balla con Putin. Qua c'è un'altra foto super espressiva.
Beh, sono simpatici quelli del manifesto con questa immagine. Sì,
vedi,
sì.
C'è praticamente Putin che guarda il nostro premier con tutto il suo disprezzo, mentre lui con la sua faccia
da scolaretto stupito.
Sì, tipo sì, che sta guardando un qualcosa che non so.
Sì, in preda agli ormoni della pubertà.
Ah, sì, dici che qualcosa sessuale, tipo un furto di un panino, un qualcosa.
Potrebbe anche essere,
tipo una domanda a bruciapelo della prof a cui non sapeva rispondere.
Ma secondo te Renzi è uno che non sapeva rispondere alla professoressa?
Beh, dai, non sapeva rispondere in maniera esatta, sì. Rispondendo a qualcos'altro non lo metto in dubbio. Comunque, Renzi scappa dai ballottaggi dei candidati del PD. Nell'ultimo giorno della campagna elettorale, il premier vola in Russia e annuncia 1 miliardo di contratti per l'Italia. Riceve l'endorsement del capo del Cremlino e ricambia. Sanzioni a Mosca non automatiche. Benissimo, è stato subito preso la lettera, dato che gliele hanno confermate. Ultimi fuochi sul voto a Roma, Milano e Torino. Quindi praticamente lui dopo, cos'è ormai, 3 anni?
Cosa?
No, 2 anni che cavalca la sedia di premier Renzi.
Ah, Renzi, sì, penso che siano ormai un paio d'anni.
Un paio d'anni, eh sì. E riceve dopo 2 anni l'endorsement di Putin. Vabbè, lì c'è il fuso orario, non è che...
Ma forse meno di...
Ma abbiamo votato nel 2013. Abbiamo votato nel 2013.
C'è stato su un annetto Letta.
E poi è partito bella Renzi.
E dopo è partito Renzi.
Va bene, centro pagina, Joe Cox, il lutto è nazionale. Il killer simpatizzante dei neonazi. Gran Bretagna sotto shock per l'omicidio della deputata anti-Brexit. Beh, così magari a forza di battere e ribattere si comincia a pensare che quelli che pensano alla Brexit come prospettiva politica sono tutti affiliati dei neonazi o per visioni un po' strane. Va bene, ma mi fermo qui perché sennò il mio co-conduttore comincia a dire che ho delle visioni. Allora, Medici Senza Frontiere rifiuta i fondi dell'UE. Respingimenti e patto con Ankara, una vergogna.
Grande, beh, Medici Senza Frontiere, in questo caso un bel applauso. Sicuramente.
Grande. Beh, ma ci sta, insomma.
Cioè, loro sono in giro per il mondo a curare questa gente che scappa dalle guerre e l'Europa gli respinge e spinge patti con infami senza vergogna. E
dicono, i vostri soldi potete tenerli per scopi migliori.
Esatto.
Va bene, a fondo pagina, primarie USA, la strage di Orlando le illumina mostrando che il nuovo McCarthyismo è il cattivo maestro di Donald Trump. Mentre invece arriviamo a notizie un po' più vicine al nostro territorio, Popolare di Vicenza e le 5 sorelle sotto il potere della banca. Però qua possiamo provare a leggere un pochettino.
Ma secondo me è meglio che lasci perdere
le ultime diottrie.
Esatto, meglio di no.
Effetto Jobs Act, l'Italia ha i salari più bassi dell'Unione Europea.
E anche di questo un po' ci se ne era accorti.
Ah sì? Te ne eri accorto?
Ma non eccessivamente, dico parlando di popolazione in generale.
Ah, pensavo che era per quello che facevi resistenza a lavoro dicendo io vengo qui ma mi guardo l'Italia.
Io vengo qua e mi guardo l'Italia perché non mi pagate abbastanza. Comunque, proprio non mi pagano quasi.
Ah ecco, perfetto. Fiom, 100, no, i 15 anni di lotta per i diritti dei lavoratori. O sono 115?
No, 115 anni secondo me.
Ah, ok.
Ma è da 115 anni che c'è la Fiom?
Beh, i sindacati è una storia dell'Ottocento.
Sì,
insomma,
no, no.
Quindi...
Sì, sicuramente, ma dico la Fiom in quanto sigla sindacale dei metalmeccanici.
A noi piace pensarla a 115 anni.
A noi piace pensarla così.
Sanders ancora fino a Filadelfia e niente endorsement a Hillary. Ma tra l'altro piace proprio questa parola endorsement.
Ma infatti devo ancora, ci sono dei termini americani, anglofoni.
Tu come tradurresti endorsement?
Niente piacere, piacerino a
piacerino.
Sanders. Ma vabbè, niente, qui dice...
Investitura, no?
Eh?
Investitura,
ma è un piacere tipo quello che gli dovrebbe fare Sanders a Hillary. Si ritira dalle primarie, gli dice che la sostiene a pieni titoli,
e
sono qui con te
cazzo.
E gli fa finire le primarie sana, tranquilla, rendendo più forte e compatto il Partito Democratico.
Ah,
e lui,
qua c'è un lapsus.
Come si chiamano? Il Partito Democratico. Il Partito Repubblicano. Il partito...
Ma no, i democratici.
Democratici, sì, è vero, non è tanto partito. vabbè.
È più movimento.
Quindi sarebbe un piacere che Sanders dovrebbe fargli a Hillary e ai democratici.
E invece
col cazzo. E invece col cazzo gli dice, va bene, amici come prima, però io continuo. Vabbè.
Beh, ha fatto suo il motto della Lega, sempre duro, insomma.
Sempre duro.
Allora, e passiamo al tuo giornale preferito.
Il Sole 24 Ore, di allora, cui sempre capisco molto.
Dai, allora te lo lascio leggere a te.
Grazie mille. Allora, si riduce il panico da Brexit. Rally in borsa con le banche, meno pressioni sui bond periferici, spread a quota 143. Vedi, cioè, il titolo principale del Sole 24 Ore è: si riduce il panico da Brexit, rally in borsa con le banche.
Però vedi che comunque è più sobrio, insomma.
Non
è...
Sì, sì.
Cerca comunque di mantenere una plomb.
Esatto, non dice grazie all'omicidio di Cox si riduce il panico da Brexit.
Ma forse vuoi comunque spiegarci cosa sono i bond periferici?
Ma guardi, lo saprei per spiegarlo, ma vi tedierei in okay. questa spiegazione, quindi evito. Non è vero assolutamente, non ho idea di cosa siano i bond periferici. Allora, Atene più 5,4% sempre, a Piazza Affari più 3,5%, guidano i rialzi dei listini, volano i titoli del credito. Andiamo sull'editoriale, penso qui a sinistra. Le vie della crescita, i tassi a zero e la medicina dell'ottimismo che non c'è. Renzi e Putin, guerra fredda fuori da storia, da storia in realtà, firmata intesa per 1 miliardo.
È quello che ti dicevo, vedi? Come lui va in Russia a dire assolutamente la guerra fredda non c'è, era la replica di Putin agli americani e così facendo si inizia una nuova guerra fredda. C'è proprio sintonia e comprensione, tra l'altro.
Sì, sì. Sono tutti d'accordo, coerenti.
Beh, ma noi che ci frega, noi abbiamo ricevuto l'endorsement, quindi esatto. Può dire quello che vuole Putin, tanto ormai ci ha riconosciuto. Allora, Bankhead sul tetto ai bond, rinvio a Basilea. Qua mi sfugge proprio la grammatica, sul tetto ai bond, rinvio a Basilea. Sarà che manca il verbo, io non capisco. L'Ecofin non decide sui vincoli UE, accolta la posizione italiana, Padoan, buon compromesso. Perfetto, qua lascio agli esperti del settore trarre le dovute conclusioni. Effetto Cina e tecnologie, così la deflazione resiste.
Cos'è la deflazione?
Cos'è la deflazione? La deflazione è l'abbassamento del costo della vita.
Ah,
è il contrario dell'inflazione.
È vero, grazie. Io cerco di cogliere qualsiasi...
Ma mi salva il latino, guarda, perché...
Ti salva il latino?
Ecco, le mie conoscenze economiche sono molto limitate.
Nel mio bagaglio culturale non c'è neanche il latino che potrebbe aiutarmi ogni tanto in queste cose.
Ma vabbè. C'è il ladino però magari.
C'è il ladino sicuramente, ma non mi aiuta meno.
Allora, Focus Finanza, RCS e Cairo alza l'offerta del 33%, prevista fusione. Non sei contento? Cairo
Mamma
si prende
mia.
L'RCS.
Cairo?
Cairo.
Cioè, Cairo...
No, Cairo, quello presidente del Torino.
Ah, che... No. Serio?
Sì, è quello che...
Non avevo idea di chi fosse.
L'editore di quei giornali di più, tipo... Sai quello che fa il dottore, no?
Sì.
La cultura generale con un po'
che
di...
Che ci sono lì tutti
puttanizi.
Quei giornali, esatto.
No,
è lui il...
Men's Health. Non lo so.
È l'editore di tutti questi... giornali di alto spessore culturale.
Sì, quelli lì. E quindi vuole prendere anche RCS, così insomma dalla un tocco di classe, ancora di più magari anche al Corriere della Sera.
Anche lì può...
Ma è un po' borioso, infatti, dai titoli che abbiamo
Cairo.
Letto. No, dico il Corriere
il
della
signor
Sera.
Cairo.
Ci vorrebbe un po' di puttanizio in più in prima pagina.
Sì, in effetti, troppo serio. Dovrebbe prendersi anche un 20% di Fatto Quotidiano, questo
ci sta,
signor Cairo.
Rilanciamo.
Sì, dai, basta dare notizie serie. La gente è stanca, vuole ridere.
Vuole ridere, sì, vuole fare come te, un po' il voyeur. E comunque lunedì sul Sole escono sia lo speciale sui ballottaggi che la guida a capire Brexit. Quindi se vuoi lunedì ti compri il Sole 24 Ore e capisci tutto su questo referendum in Gran Bretagna. E va bene, chiudiamo con la rassegna dei quotidiani nazionali e
partiamo con
i
la lettura della prima pagina del Mattino. Dopo andremo a approfondire un paio di notizie. Allora, il Mattino di Padova. Allora, parte con Dalmose alla trattativa segreta. Cimolai e Chiarotto si mettono in società in FIP e Mantovani. Vabbè, questo non ho idea di chi siano gli attori
che parla questo articolo. Mi dispiace, ma come al solito arrivo
tu,
molto...
parti con entusiasmo e poi...
E dopo mi spengo quando non capisco il titolo. Dico, boh, vabbè, SOS Default, Veneto Banca, SOS Default e liquidità aumenta 0,3%.
Qui invece sei preparato.
Sì, sì, qui è il mio campo. Vietato l'accesso alle piazze, dietro fronte del sindaco da luglio, via auto e moto di sera. No, però, vabbè.
Dopo Schwarzenegger c'è Spatzernegger praticamente.
Spatzernegger. È un lampo di Eder, porta l'Italia agli ottavi di finale. Sì, c'è un articolo sempre sull'uccisione della deputata Jo Cox. Contro Jo Cox minacce da mesi, il killer seguace di neonazisti USA.
Ah, addirittura USA.
USA.
Attenzione, sì. Si internazionalizza il caso.
Sì, era anche un... seguiva un movimento degli apartheid sudamericana che sosteneva l'apartheid, le belle cose che ha fatto, e vari gruppi razzisti, neonazisti, statunitensi in giro per il mondo.
Ma quindi tu vuoi farmi credere che in realtà se la seguiva da mesi non c'entra neanche un granché con questa cosa della Brexit? Cioè è quasi un caso che sia successo in questi giorni.
Sì, sì, quello... Magari proprio sull'onda di questa rabbia, di questo scontro in Inghilterra.
Ah, dici che si è un po' acceso. Gli animi,
E non ha capito più nulla. Ha detto: ah, ammazzo sta stronza.
E no, vabbè.
Che una donna anche sotto certi punti di vista rispettabile per il suo impegno con i rifugiati e migranti.
Ma infatti, è proprio quello che colpisce, comunque, adesso parlando un attimo seriamente, che è stata colpita una figura del Partito Laburista che comunque non poteva che riscuotere consensi e apprezzamenti da parte dell'opinione pubblica, sì, per la sua coerenza e il suo impegno.
Però cioè, agli occhi di un seguace di neonazisti USA, il quale segue anche movimenti di apartheid sudamericani, una persona come lei che, boh, io leggendo chi era questa donna, mi sembrava una Boldrini, una simil Boldrini, quale impegnata moltissimo sul fronte di immigrazione, rifugiati e quant'altro, costruire scuole, ospedali in centri di guerra, così, diciamo che uno di questo stampo è proprio perché lei è così di coerente nel senso così ben vista dall'opinione pubblica di un certo tipo, che era il simbolo di questa immigrazione folle. E allora lui ha scatenato la sua rabbia su di lei.
Questa mi piacerebbe capire se mia idea. Era veramente sotto la luce dei riflettori questa deputata negli ultimi tempi, oppure in realtà era proprio una guerra personale che portava avanti questo...
Sì, secondo me potrebbe essere più una guerra personale. Vabbè. Vabbè, andiamo avanti.
Dai, che c'è stato troppo un momento serietà, non
esatto,
siamo abituati.
Esatto. Inchiesta sul crack Belvedere. Indagati per bancarotta gli amministratori della società. Il dramma. Incinta a 16 anni, Alex Prandina deve abortire. Questo andremo a approfondirla a breve.
Ma deve abortire.
Deve abortire, ho letto prima, ha preso un'infezione.
Ah, ok, non per legge.
No, insomma. No, non per legge. Anch'io appena ho letto ho detto, oddio. No, ha preso un'infezione in pediatria adesso, che guarderanno, faranno accertamenti. I clienti del bar schiamazzano 4 mesi. Anche questo, oste nei
schiamazzano
guai.
Schiamazzano per 4 mesi?
Non ho
è
capito. Se schiamazzano per 4 mesi, se c'è una pena di 4 mesi pecuniaria, detentiva. Non
è criptico, insomma. Ci invoglia ad approfondirlo.
Esatto. Preso il ladro che derubava malati e parenti. Questo è proprio una bella persona.
Ma finché teneva le categorie separate c'era anche
un'incertezza.
Se ruba i parenti malati, allora sei proprio stronzo.
Lì sei proprio stronzo. Però se ruba i malati che non conosci e hai parenti che stanno bene, vabbè,
ci sta,
è vero.
Sei un Robin Hood moderno, insomma.
Esatto. È strega in mano ai grandi editori. Accuse polemiche dopo la scelta della cinquina finalista. Scusate. Il premio strega ha appena reso noto annota la cinquina dei finalisti. Fra un mese ci sarà il vincitore. Ma i voti. Cosa qui è cancellato? ma i votanti sono scrittori e sono tutti legati al loro editore. Votano rispettando la scuderia di appartenenza. Possono non farlo, ma la disobbedienza è uno sgarro e ha un prezzo. Anche il premio Strega, guidato dalle case editrici. Vabbè, andiamo...
Cosa approfondiamo? Vi dato l'accesso alle piazze o ma i quattro mesi...
Vorrei leggere quello della ragazza per capire meglio cosa sia successo all'ex
quarantina. Il tuo approccio voyeurista subito.
Ancora mi dai del voyeurista. Non ho idea quasi di cosa voglia dire, ma sembra brutto. Rifugiata, sedicenne costretta ad abortire. La giovane si è sentita male in caserma, portata in ospedale nella struttura segnalata la presenza di altri 10 minori. Era incinta e nessuno lo sapeva. Era alla prandina e non doveva starci. Non era l'unica minorenne tra i profughi accolti nell'ex caserma. E questa è un'altra anomalia, la terza. Tutte emerse in poche ore, fragorosamente nella struttura di Corso Milano, ancora gestita da Ecofficina, nonostante i guai noti e i loro sviluppi, dei quali riferiamo nella pagina a fianco. La tragedia, perché così va chiamata, risale una decina di giorni fa, anche se la notizia è filtrata solo ieri. Una migrante di 16 anni nigeriana, arrivata di recente, è stata sistemata nell'ex caserma. Non si sa se provvisoriamente o con l'intenzione deliberata di lasciarla lì. Era incinta e incredibilmente nessuno lo sapeva, a meno di non voler pensare che si fosse deciso di ignorare l'informazione. Per cause che non sono ancora note, dopo qualche giorno la ragazzina ha avuto un'infezione che ha causato la perdita del feto. Ok, non ha neanche dovuto abortire, cioè ha abortito un aborto spontaneo in causa dell'infezione. Si chiama aborto settico, abbiamo anche il termine tecnico. Si è manifestato con la febbre e malessere generale della ragazza e ha richiesto il ricovero. Dal pronto soccorso la ragazza è stata portata in clinica ostetrica, ha perso un bambino che quasi sicuramente non aveva scelto di avere e al quale però sicuramente non ha scelto di rinunciare e ha rischiato la vita perché le condizioni per qualche ora sono state critiche. Dall'ospedale arrivano solo mezze conferme e nessuna informazione in più, trattandosi di un'immigrata ma soprattutto di una sedicenne che deve già fare i conti con la storia terribile di violenza e di sopraffazione. La ragazzina è stata curata, dimessa e affidata alla rete di accoglienza specifica per i minori, che se ne sta prendendo cura. Di sicuro non è tornata all'ex caserma prandina, dove già la sua presenza era anomala, trattandosi di una minorenne. Talmente anomala che il giorno dopo, una volta esploso il caso, Ecofficina si è sentita in dovere di segnalare ai servizi sociali del comune il fatto che alla prandina c'erano altri minori, una decina circa, che non dovevano starci. Il comune, in forte imbarazzo, ha chiesto di risolvere in un lampo il problema e oggi i minori dell'ex caserma non ci sono più. Insomma, deve quasi scappare un morto, comunque una mezza tragedia così, per fare in modo che minori non siano lì stipati.
È un sistema ben oliato questo qua in Italia, che nel momento in cui succede qualcosa, allora ci si accorge che c'era un meccanismo che non funzionava bene e ci si attiva subito per tappare la falla e aspettare che le altre, insomma, si allarghino abbastanza da creare altri casi e poi ritappare anche quelle.
Dopo io andrei anche a approfondire un attimo questo prandine e Bagnoli restano a Ecofficina ai titoli migliori. I vertici della COP sono indagati, ma è ininfluente per legge. Un nuovo bando deciderà l'affidamento del prossimo anno. Queste cose, queste cooperative in generale, ma queste anche che gestiscono rifugiati, sono una cosa scandalosa. Prendono i soldi e il servizio che danno ai rifugiati è una cosa pessima. Dopo i giornali di un po' alla destra, Lega, così, ti dicono: oddio, i migranti buttano il cibo strada, buttano via il cibo.
Peccato che
gli danno acqua e pane per 2 settimane.
Ma tutto questo è ininfluente per legge.
Esatto, tutto questo è ininfluente per legge.
È tutto riassunto in quella bellissima frase, secondo me.
Esatto, è proprio... Vabbè, andiamo a leggere un po', a vedere...
Dai, leggiamo. Tra l'altro una bellissima foto, immagino che sia la direttrice, no?
Sì. Sì, penso
questa
che sia
proprio
Patrizia...
la faccia di una che vive
Patrizia
per soldi.
Sì, sì.
Adesso per, poi per soldi che è un attivista che si batte per i diritti degli immigrati, noi gli stiamo dando contro.
Però diciamo che la foto
purtroppo non le fa onore.
Non le rende giustizia, ma forse, anzi, secondo me gli rende giustizia. Diciamo,
vabbè, andiamo a leggere così capiamo chi è.
Ha un po' di labbra gonfie, pelle tirata e un po' di botulino.
Pessima.
Anche. Pessimissima. I due provvedimenti prefittizi portano la data di ieri. La gestione dell'ex caserma Prandina e della base di Bagnoli è stata riassegnata alla cooperativa Ecco Officina per il periodo 1 luglio 31 dicembre. Chi gestirà le due strutture del 1 gennaio 2017 sarà deciso da un nuovo bando. La prefettura ha deciso sulla base dei numeri dei titoli. Il mese scorso avevano riaperto la gara per la gestione, riammettendo le due cooperative romane che erano state escluse, cioè Senis Hospes e Tre Fontane, raggruppate in un unico soggetto. Un'azione in autotutela dopo i sospetti di irregolarità che pesavano su Ecco Officina. E pesano ancora. Quindi, tutto è stato fatto per nulla? No. I numeri, i titoli di Ecco Officina e dei secondi sono stati rivalutati. Ecco Officina ha titoli migliori dei rivali. Chi scegliere, esagerando, ma nemmeno troppo, non l'ha fatto materialmente la commissione prefettizia, ma la legge. Prefettizia. Che non si può camuffare. Che una COP sia indagata non rappresenta un elemento ostativo all'assegnazione dell'appalto. Lo dice la legge. Può partecipare ad un bando pubblico ed evidentemente vincerlo. Diversamente sarà, eventualmente, quando una sentenza di condanna dirà il contrario. Dall'esame della documentazione la soluzione più vantaggiosa è rappresentata da Ecco Officina. Solo negli ultimi mesi sono tre le interrogazioni che riguardano Ecco Officina, arrivate sul tavolo del ministro Alfano. Due firmati dai deputati PD, con in testa Naccarato e una da Marco Brugnerotto, del Movimento 5 Stelle. Logico dunque che gli uffici romani abbiano acceso i riflettori su quanto sta accadendo a Padova. Ecco Officina infatti sta avendo più di qualche guaio, mentre la procura di Rovigo procede prima al trattamento di Montagnana, dove i profughi, secondo le accuse, venivano minacciati e malnutriti. Quella di Padova produce per truffa e falso in atto pubblico in riferimento al bando di Due Carrare. Attendendo i tempi della giustizia, tutto prosegue come nulla fosse. Lo dice la legge. Minchia, che articolo critico sulla legge che c'è sul mattino di Padova oggi.
Usando anche termini nuovi come prefettizi e ostativo.
E ostativo. Che
puoi aggiungere al tuo vocabolario.
Ostativo, lo sapevo.
Prefettizi invece...
Lo capisco dal contesto.
Mi sento un po' così, un po' genato, si dice dalle nostre parti.
Un po'?
Genato.
Vabbè, comunque...
Beh, andiamo a leggere sulle piazze o su...
Andiamo a leggere... Vabbè, c'è un'altra notizia da dare, ma questa non dal giornale, del corteo di ieri, per il ricordo dell'attentato di via... Sono impreparato oggi. Dell'uccisione... da parte delle Brigate Rosse dei due fascisti in via Lanzarotto,
qui
a Padova.
Ah, io risulto molto impreparato riguardo.
Che c'è stata una manifestazione con chiamata regionale da tutti i movimenti fascisti. Ho avuto il piacere, neanche molto, di veder passare la manifestazione.
Erano in tanti?
Ma... 150, proprio con queste facce truci, e ha colpito la presenza di numerosi ragazzini.
Ah sì?
Sì. Avevo visto anche l'anno scorso e non c'erano così.
Ma tipo scuola con la cartella?
No,
sulla
giovani, ventenni.
Quando venti?
Abbastanza, sembravano. Tutti con la loro polo bianca.
Polo bianca
adesso così.
Il candore del bianco.
E tutti grossi, brutti.
Ah, anche grossi.
Sì. No, ma veramente.
E nulla di
raccapricciante.
Non c'è stata
spettacolo.
Nessuna contromanifestazione o contropresidio.
No, purtroppo non.
Si è lasciato fare.
E vabbè, dopo.
C'è stato chi ha fatto servizio di intelligence come te.
In che senso?
Hai guardato.
Ah, ho guardato, ho scrutato.
Sei un dio.
Dopo si mettono. Sono un dio, oddio, non dire queste parole. Dopo si mettono lì davanti.
Sei un figos.
un figo, oddio. E si mettono davanti al... portano due corone di fiori davanti al luogo dell'attentato, si mettono a chiamare i nomi degli uccisi in questo attentato.
Due.
E urlano presente, dopo gridano un paio di volte...
Guarda
che sintonia. Che sintonia. Potevamo andare anche noi ieri. E così, vabbè. Una notizia per dirvi cose che succedono a Padova, in Italia.
Ovviamente tutto autorizzato.
Tutto autorizzato, c'era una schiera di...
Un condone di sicurezza.
Che Sì. A blindare dei bar, a blindare sì, composta da familiari, perché erano grossi e truci come erano quelli che sfilavano, solo che avevano un casco e
una scritta polizia.
E una scritta polizia. E vabbè, andiamo avanti, andiamo a vedere questo accesso alle piazze. Pagina 18, lo faccio leggere al buon
Marcinco.
Marcinco, guarda, Rivoluzione Park, in centro stop ad auto, moto e scooter.
Vabbè, per fortuna che io ho la bici e quindi me la riesco a cavare magari ancora. Stop ad auto, moto e scooter nelle piazze del centro storico. Dopo il problema emerso grazie alla denuncia dei lettori del Mattino, con le foto e le testimonianze di residenti e commercianti infuriati per via dei parcheggi selvaggi, il sindaco ha deciso di vietare il transito delle auto private, di moto e ciclomotori in centro dalle 21 all'1 di notte. E di chiudere 24 ore su 24 i varchi di Via del Santo e di Via Vescovado, che finora venivano aperti dalle 20. L'ordinanza del primo cittadino, che ha l'obiettivo di evitare le fermate in divieto di sosta, partirà in via sperimentale dal 1 luglio. Basta con questo parcheggio selvaggio, ha dichiarato leghista sul suo profilo Facebook, perché in tutte le città, belle come Padova, si possono tranquillamente fare due passi a piedi per arrivare al centro e nei luoghi di aggregazione. Penso che sia più bello camminare in mezzo a piazze piene di gente che a strade invase da macchine parcheggiate sui marciapiedi. Questa è una decisione che abbiamo preso dopo tanti anni di immobilismo. Non si potrà più parcheggiare in determinate zone del centro e i trasgressori saranno severamente sanzionati. Un evidente dietro fronto, che forse è l'italianizzazione di dietro front, dopo che la stessa giunta aveva tolto paracarri e arredo urbano per agevolare le soste nelle piazze del centro. A partire da lunedì, dunque, i tecnici del settore mobilità e polizia locale contatteranno residenti, associazioni di categoria e tassisti per un confronto sull'operazione, che riguarderà le vie Nazario Sauro, Aquileia, Martiri d'Ungheria, Breda, Pietro d'Abano, Boccalerie, San Clemente, Fiume, San Canziano, Gritti, Squarcione, dei Fabbri. Basta. Ovviamente i residenti e i possessori di permessi potranno transitare, ma non potranno parcheggiare, se non nei loro posti riservati. Ogni sera, soprattutto nei weekend, ci saranno vigili urbani pronti a fermare soprattutto moto e scooter, le cui targhe non sono catturate dagli occhi elettronici delle telecamere. Chiudendo 24 ore su 24 il varco del comparto Duomo, si blocca praticamente l'accesso al centro storico, perché saranno abbassate le sbarre per vie Ponte Barbarigo, via Vescovado e riviera Mussato. L'accesso e la circolazione saranno consentiti a tutti gli autorizzati ZTL, ma la sosta, solo per coloro cui è consentita, dovrà avvenire all'interno degli spazi segnalati. Il problema era sorto soprattutto in Piazza Duomo e in Piazza Capitagnato, dove la sera si creano dei veri e propri park. Più complesso il discorso in largo Europa, dove ogni sera giovani e meno giovani parcheggiano le loro auto sui marciapiedi, sugli spartiti traffico e addirittura a pochi centimetri dalla fontana. Quindi questa il Mattino si prende il vanto di aver avviato questa protesta contro i parcheggi selvaggi, con tanto di foto dove viene mostrato come si parcheggia sotto il Palazzo dell'Orologio in Piazza dei Signori, e va bene. Allora, passiamo all'altro articolo che abbiamo letto in prima pagina. Caos Movida, 4 mesi al barista. Ghetto, la pena richiesta per il titolare del Rouge, che non avrebbe silenziato gli avventori. Hanno minato la tranquillità serale e soprattutto notturna dei residenti del ghetto per diversi anni. E per questo il pubblico ministero ha chiesto per i gestori del Bar Rouge di Via dell'Arco 11 una pena di 4 mesi di arresto ciascuno. Laura Cosma, 27 anni, di Bassano del Grappa, e di Umberto Micheli,
30 anni di Padova, entrambi difesi dall'avvocato Luca Voltan, facciamo un po' di pubblicità, non hanno mai fatto nulla per porre rimedio e risolvere il problema del disturbo causato dai loro clienti, che uscivano a bere all'esterno in strada. Queste le parole pronunciate dalla rappresentante della pubblica accusa. Ora aspetterà il giudice monocratico Sara Ballarin pronunciare la sentenza il prossimo 15 luglio. Una residente, esasperata, era arrivata ad innaffiare i clienti con una secchiata d'acqua ed è ora è costituita come parte civile con l'avvocato Giuseppe Pavan. Ma qua facciamo un sacco di pubblicità al corpo d'avvocatura della città. Va bene, così se avete voi problemi, insomma, sapete già come si muovono.
A questo signor Pavan, avvocato Pavan.
Avvocato bisogna... Pavan. Perché prima hanno detto invece dell'avvocato Luca Voltan, solo quelli che finiscono in
An. Bisogna finire in An, che si riferisce a un stretto padovano, questa An.
Padovan.
Quindi non andate da immigrati, avvocati immigrati che non si chiamano così.
Tipo Esposito.
Esposito, Dio, Esposito.
Allora, i due gestori del locale hanno contestato che tra il settembre 2009 e il 2013 non avrebbero impedito agli avventori del locale di provocare confusione e rumore insopportabile per i residenti in ghetto, una delle aree storiche cittadine, palcoscenico della serata a base di spritz, da sempre contestate da chi abita nel quartiere. Pensa, com'è un rumore insopportabile? Un martello pneumatico?
Beh, sì.
Tipo?
Martello pneumatico.
Una moto che sgasa per mezz'ora in folle. Tipo.
Anche quello molto insopportabile.
Deve essere qualcosa del genere.
Un gesso sulla lavagna che stride.
Che mangia ghiaccio per 3 ore consecutive.
Beh, vabbè, Giulio continua a leggere, dai.
Vabbè, comunque, dicevamo, serate a base di spritz da sempre contestate da chi abita nel quartiere e frutto di tensioni con i locali del centro. In particolare i due gestori, amministratori della società Misma SNC, che risultava proprietaria del Rouge Café, sono chiamati anche a rispondere di non aver controllato i clienti e aver comunque venduto bicchieri alcolici a persone ubriache. L'avvocato difensore ha puntato sul fatto che ci sono diversi locali vicini che non si può sapere da dove uscissero questi ragazzi ubriachi. La situazione non sarebbe per nulla cambiata, anche se il Bar Rouge non esiste più e il locale ha mutato nome. A portare a galla il problema, per l'ennesima volta, dicono loro, sono i residenti del ghetto, in particolare di Via dell'Arco. Sono anni che combattiamo, ma la situazione è sempre la stessa, si scaglia una cittadina che si erge portavoce degli abitanti della zona. La criticità della strada, secondo chi ci abita, sarebbero molteplici. In primis, il baccano della sera, che si protrarrebbe fino a notte fonda. Soprattutto adesso che con il clima che inizia a essere un po' più caldo e con il termine delle scuole, la gente sta fuori più a lungo. Ma poi anche le condizioni di sporcizia in cui gli viene lasciata la via. Ormai siamo abituati, quelli che frequentano certi bar di Via dell'Arco bevono, schiamazzano, urlano, ne fanno di tutti i colori e continuano anche con ben oltre la mezzanotte, racconta Giorgia Vanni, una residente della via. Anche dopo che i bar sono chiusi, queste persone continuano a stazionare in strada e non se ne vanno prima delle 2 o delle 3 di notte. La colpa, secondo gli abitanti del ghetto, sarebbe sì dell'inciviltà della gente che lo frequenta, ma anche dei baristi. Dovrebbero cercare di educare la loro clientela, conclude Giorgia Vanni. Anche per Marisa Munari la situazione di Via dell'Arco è critica. Io fortunatamente ho una camera da letto che dà sull'interno della palazzina e non sulla via principale. Ma so che tanti residenti che invece dormono dal lato della strada continuano a lamentarsi per il baccano, spiega la residente. Che ricorda però che qualche anno fa Via dell'Arco era anche peggio. Girava droga e più di una volta c'era stata anche qualche rissa. Adesso, da questo punto di vista, è un po' meglio. Intramontabile il problema della spazzatura. La mattina ci svegliamo tra le bottiglie rotte e i bicchieri di plastica vuoti gettati a terra, appoggiati sui davanzali o davanti ai portoni. Forse si potrebbe fare qualcosa di più per cercare di tenere la strada pulita. Vabbè, non mettiamo in dubbio della deriva un po' della civiltà delle persone, però secondo me il problema potrebbe essere risolto già al Jobs Act, che riduce ancora di più gli stipendi, hai meno soldi per andare per uscire la sera, te ne stai a casa. E alla fine la gente non si lamenta più, può stare a casa a riposarsi tranquillamente. Infatti, come fanno già questi qua del quartiere, tra l'altro.
Sì, 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 appunto. Così è la soluzione, sarà sicuramente questa. Per rimediare al mio pressapochismo di poco fa, allora la manifestazione a cui mi riferivo è l'assalto della sede del Movimento Sociale Italiano, avvenuta nel 74. Le vittime furono Giuseppe Mazzola e Graziano Girallucci. Quindi si è sentito ieri Giuseppe presente, uno che dice a Giuseppe tutto lo stuolo di fascistelli vari che urlava presente, e Graziano e di nuovo in coro presente.
Beh, tra l'altro è avvenuto Giuseppe, carabinieri in congedo.
Sì, avvenuto in via Zabarella.
In via Zabarella?
In via Zabarella 24.
Ah, così è... hanno fatto lì il corteo?
Sì, hanno sfilato, sono arrivati da via Roma, hanno sfilato per via San Francesco, hanno girato a sinistra, non mi ricordo il nome della via, e sono arrivati, penso che sia via Zabarella, proprio quella, e hanno girato per via Zabarella e si sono fermati di fronte alla sede, ex sede del MSI. Vabbè, ho rimediato.
I primi delitti commessi e rivendicati dalle BR.
Esatto.
Ma loro erano proprio, cioè volevano prendere quei due o... Sfortuna ha voluto che erano lì davanti e se le sono prese loro.
Ma non saprei, penso che era un atto intimidatorio.
All'atto avrebbe dovuto avere lo scopo di prelevare alcuni documenti presenti nella sede del Movimento Sociale Italiano a scopo intimidatorio, ecco. Penetrati all'interno dei locali, i due terroristi vi trovarono Graziano Giralucci, militante dell'MSI, quasi trentenne, rugbista e fondatore del CUS Padova, e Giuseppe Mazzola, un ex carabiniere in pensione, già sessantenne, che teneva la contabilità, i quali furono assassinati nel corso dell'attacco. Le armi del delitto furono due pistole, una P38 e una 765 con silenziatore. Conclusa l'azione, il comando si dileguò.
Ok, quindi leggiamo caso, una cosa sul ballottaggio di Bologna e vi lasceremo con un piccolo stacco musicale.
Va bene, allora, Borgonzoni e il tema della sicurezza. Allora, cosa dice la candidata leghista al ballottaggio di domani? Dice che assolutamente vanno aumentate le telecamere sul territorio, che spesso sono rotte o spostate dagli spacciatori e poco fungono da deterrente. Inoltre serve più illuminazione, le zone coperte in campagna elettorale non bastano. Le zone coperte in campagna elettorale non bastano, perché ci sono solo delle zone coperte in campagna elettorale?
Non ho idea.
Non lo sai. O intende proprio, o vuole dire delle zone che vuole coprire anche delle zone in campagna e poi si è confusa e ha messo anche elettorale.
Elettorale può essere, così. Può essere.
Punta tutto sulla sicurezza. Lucia Borgonzoni, la leghista al ballottaggio di domenica per il comune di Bologna, nell'intervista a Rai News 24. Punta gli occhi soprattutto su Piazza Verdi e dintorni. Servono presidi mobili delle forze dell'ordine nelle zone universitarie, non fissi che vengono derisi da spacciatori e i ragazzotti dei centri sociali, che sono solo 30 e 40 ma hanno fatto loro una zona della città. Restando in via Verdi, Borgonzoni critica la marcia indietro del sindaco Virginio Merola, che annuncia di superare l'ordinanza su via Petroni a favore di un nuovo patto fra i soggetti coinvolti. Per la candidata del centrodestra occorre dare la liberalizzazione sugli orari degli esercizi commerciali, ma chi sbaglia chiude prima. Ah, ok.
Penso che i nostri radioascoltatori l'abbiano capita molto prima
di me.
Di lui. E vabbè.
Non si possono penalizzare anche le attività che rispettano le regole. Solo noi abbiamo il fenomeno degli spacciatori di birra, grandissimi, creando ancora più problemi ai residenti della zona. Ma cosa fa? Spaccio di birra.
Non so, sì. Vai. Ehi, vuoi ce l'ho buona.
Ma si vede che lì chiudono, boh, cos'è? Dopo le 9 non puoi più servire birra.
Non ho idea.
Vabbè, occorre fare un accordo fra la sicurezza nei locali e le forze dell'ordine, che intervengono subito se un esercente chiama e non dopo un'ora e mezza. È un programma filo grillino quello della Lega? Non lo so. Ama noi, puntiamo sulla trasparenza. Ama è ama noi, tipo?
Non, oh, ma no. Non
però
so.
Qua non è colpa mia.
È qui non è colpa... Vabbè.
Ama magari un imperativo.
È ambiguo, esatto.
Vabbè, noi puntiamo sulla trasparenza che è mancata e sull'ascoltare i cittadini. Allora, guarda, dopo queste dichiarazioni sugli intenti della
candidata
dei 100 giorni della candidata della Lega, secondo me ci sta proprio bene quella canzone.
Vero,
che
vero.
Proposto.
Esatto, adesso andiamo, penso che la riconoscerete, che adesso vi metto una canzone dedicata al nostro miglior candidato al ballottaggio di Bologna. Ci vediamo tra pochissimo. Ciao ciao.
Ciao. fatto un lungo viaggio, sai, porta una stella di latta come il suo faccion, gran pistolero armato fino ai denti in più, comanda lui, ma la sua terra non è qui, lo chiama Yankee e lui ci spara ancora di più. Vattene sceriffo, scappali di qua, la tua sporca legge non ci va. Vattene sceriffo, scappali di qua, la tua sporca legge non ci va. Non vestiamo a noi, ma sparerà se parlerai di libertà. Febbre dell'oro, ma quella non gli passerà. Vattene sceriffo, scappagli di qua, la tua sporca legge non ci va. Vattene sceriffo, scappagli di qua, la tua sporca legge non ci va.
Eccoci di nuovo di ritorno dopo il piccolo stacco musicale. Scusate il reverbero.
Mai stacco musicale più a tema.
Mai stacco musicale più a tema. Dedicata anche a Bitonzi e Compagnia Bella.
Tutta la scuola di sceriffi,
sì,
insomma.
Tutta la scuola che ultimamente va molto, molto di moda.
Insomma, ha sfondato in tutta Italia.
Ha sfondato dappertutto.
Dicendo un sacco di apprezzamenti. Vabbè, ma ci siamo focalizzati su Bologna, adesso possiamo andare nella capitale con una notizia che leggiamo da Contropiano e titola: Giacchetti arruola un ex movimento sociale italiano in cambio dei voti da destra. Guarda, così ci colleghiamo sia a Bologna per i ballottaggi, sia alla notizia che hai dato te del corteo con l'assalto... al movimento, alla sede del movimento sociale italiano.
Sede del movimento sociale.
Perfetto. Concludiamo con questi collegamenti ipertestuali. Ha illustrato stamattina la sua squadra Roberto Giacchetti, candidato PD al ballottaggio per la carica di sindaco di Roma. La prima notizia è che i lavori pubblici saranno affidati ad Alfonso Sabella, che se vinco diventerà capo di gabinetto.
al professor Alberto Gambino, esperto di concorrenza e regolamento e prorettore dell'Università Europea, si occuperà di attività produttiva. Flavia Perina, una donna di straordinarie capacità, dovrà rivoluzionare la comunicazione, a cui sarà a capo in comune. Perina per me è una scelta veramente del tutto professionale, è una donna di straordinaria capacità. Se non mi disturba se non mi disturba che si stata di destra per tutta la vita, no, se ci sono persone brave. Qua probabilmente voleva dire che a lui non lo disturba il fatto che abbia avuto dei trascorsi di militanza nella destra, perché è una brava persona. Per tale Sabella parla il ruolo avuto a Genova 2001. Andiamo a leggerlo insieme. Flavia Perina, però, è un vero cazzotto in faccia agli antifascisti romani. Non si tratta infatti di una semplice ex missina, poi diventata direttrice del Secolo d'Italia e quindi parlamentare del PDL con Berlusconi, al seguito di Storace, Alemanno, Fini e compagnia bella. La sua biografia politica e personale è un tantino più scabrosa. Ci limitiamo a riportare quanto dice lei, di lei Wikipedia, per non sembrare eccessivi. Fin da giovanissima aderì al Fronte della Gioventù e poi al Movimento Sociale Italiano. Nel 77, a soli 19 anni, venne arrestata in un'operazione di polizia in seguito alla morte del militante di Lotta Continua Walter Rossi, avvenuta in uno scontro fra estrema sinistra ed estrema destra. Fu detenuta a Rebibbia per 40 giorni in regime di carcerazione preventiva, venendo poi assolta in fase istruttoria. Negli anni 80 fondò insieme ad altre dirigenti femminili il mensile Eovin, primo esperimento di femminismo di destra. Assunta al Secolo d'Italia, quotidiano di Alleanza Nazionale, nel 2000 divenne direttore responsabile. Nel 2006 venne eletta deputato alla Camera nella lista di Alleanza Nazionale, nella circoscrizione della Toscana. Dal 6 giugno 2006 è componente della settima commissione, Cultura, Scienze e Istruzione. Nel 2008 è rieletta parlamentare nel Popolo della Libertà, aderendo nell'agosto 2010 a Futuro e Libertà per l'Italia. Resta direttore politico del giornale fino al 22 marzo 2011, quando il comitato di amministrazione del Secolo la esonera dell'incarico perché la linea editoriale del giornale è stata caratterizzata da una sostanziale assenza di pluralità di posizioni, contribuendo in tal modo alla verticale contrazione delle vendite. In sua difesa dichiara l'arroganza e la prepotenza senza idee che caratterizza purtroppo il cosiddetto popolo delle libertà. Non si ricandida alle politiche del febbraio 2013 e dall'aprile 2014 è codirettore all'agenzia di stampa AD Kronos. Nel febbraio 2015 è stata arruolata come giudice del talent americano, il primo sulla notizia insieme a Malcolm Pagani e Eric Joseph, condotto da Tommaso Mattei in onda su Agon Channel.
Vabbè, famosissimo.
Vabbè, sì, non riesco a capire perché ha messo un estratto così lungo, insomma. Dei molti omicidi politici commessi dai fascisti in quegli anni, quello di Walter Rossi si segnala per la particolare vigliaccheria del comando omicida, protetto in modo evidente dalla polizia che attaccava i compagni con i fascisti alle proprie spalle. Ucciso all'età di 20 anni da un proiettile che lo colpì alla nuca il 30 settembre 77 in Viale delle Medaglie d'Oro a Roma, mentre partecipava ad un volantinaggio antifascista. L'episodio suscitò una reazione furibonda del movimento d'allora, anche se il 77 era già entrato in fase calante, costringendo la magistratura ad operare ben 17 arresti nelle ore immediatamente successive. Sempre virgolettato, 17 persone, fra cui alcuni militanti del Movimento Sociale Italiano, vennero arrestati nelle ore successive, tra questi Flavia Perina, futuro deputato dell'Alleanza Nazionale, oltre ad Andrea Insabato, che nel 2000 avrebbe compiuto un attentato contro la sede del quotidiano comunista Il Manifesto, e Riccardo Bragaglia, che risultò positivo al test del guanto di paraffina. Ma venne in seguito comunque prosciolto poiché al successivo test con le tecnologie nucleari del CNR si scoprì che le tracce riscontrate non si riferivano a polveri da sparo ma ad elementi tipicamente presenti in una scatola di fiammiferi. Fiammiferi che il Bragaglia utilizzò per accendere delle sigarette poco prima della prova del guanto di paraffina. Wow, che tempismo. Veramente una simpatica compagnia, non è vero? Quel gruppo di cui faceva parte quella sera anche Flavia Perina riuniva infatti la creme della creme del terrorismo neofascista a Roma. Nell'81 alcuni pentiti indicarono nelle persone di Cristiano Fioravanti e Alessandro Alibrandi i possibili assassini, confermando le testimonianze dei giovani di sinistra presenti al fatto. Fioravanti, arrestato in seguito con l'accusa di appartenenza ai nuclei armati, ammise di aver fatto parte del gruppo della sezione del Movimento Sociale insieme ad Alessandro Alibrandi e che entrambi erano armati. attribuendo tuttavia ad Ali Brandi il colpo mortale, in quanto la sua arma si sarebbe inceppata, impedendogli di sparare. Le sue affermazioni furono successivamente confutate dalla testimonianza resa dai compagni di Walter Rossi, i quali sostennero tutti che tale colpo fu invece esploso da Fioravanti. A seguito della morte di Ali Brandi, avvenuto in uno scontro a fuoco con la polizia, il procedimento penale fu archiviato. Fioravanti venne condannato ad una pena di 9 mesi e 200.000 lire di ammenda solo per i reati concernenti il possesso di arma da fuoco. La vicenda giudiziaria si è definitivamente chiusa nel 2001, con l'incriminazione dei 3 compagni di Walter per falsa testimonianza e di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto nei confronti di Cristiano Fioravanti, che ora vive libero sotto altro nome, protetto dallo Stato. Imbarcare un personaggio del genere, insomma, conferma ampiamente che quel che a Roma è evidente da settimane. Giachetti e il PD sono riusciti ad arrivare al ballottaggio superando Meloni e Marchini, solo grazie al massiccio spostamento di voti berlusconiani dal candidato ufficiale al fedelissimo di Renzi. Nel caso questi voti al ballottaggio risultassero sufficienti a consegnare la città di Roma al blocco del potere PD e il clerico fascista, ci sarebbe dunque lo spazio per ripagare tanto prezioso aiuto. Naturalmente questo annuncio andava fatto prima del ballottaggio, in modo da veicolare con certezza i voti della destra verso Giachetti. Post scriptum dedicato a quelli che meditavano l'ennesimo voto utile perché comunque antifascista.
Belle notizie che arrivano anche dal ballottaggio di Roma.
Sì,
insomma, qui i sindaci stanno fascistizzando tutti i comuni d'Italia.
Tornando all'incipit dell'articolo, sceglie questo soggetto, Flavia Perina, una donna di straordinarie capacità perché dovrà rivoluzionare la comunicazione. Hai capito? Cioè,
e dopo alla domanda, abbastanza. Se non mi disturba che sia di destra sia stata di destra per tutta la vita, no, se ci sono persone brave.
Cioè, abbiamo letto brave, che praticamente è stata anche esautorata dall'incarico nel secolo XIX, in quanto faceva mancare la pluralità
della comunicazione.
Secondo me è un presagio
la scelta sicuramente perché per la comunicazione, per rivoluzionare la comunicazione. E questa rivoluzione della comunicazione, abbiamo capito forse da che parte si rivoluzionerà.
Poi tra l'altro confermo assolutamente questo atteggiamento di dichiarare la giunta, parte della giunta prima del ballottaggio, così in modo che si sa bene che come si sta giocando la mano a carte, perché nell'esperienza che ho avuto io politica, insomma, quando non ci sono accordi politici ben definiti si tiene di tenere tutto, di mettere tutto a tacere e giocarsela poi dopo, una volta ricevuto l'incarico. Quando invece gli accordi sono raggiunti e chiari, non si perde subito tempo a pubblicizzarli e veicolare subito i voti che vengono portati, insomma, da queste decisioni.
Va bene, andiamo con un'altra canzone e ci sentiamo tra poco.
Le 4 di notte, sono in pigiama, in preda alla noia, scendo sotto casa, salgo sul tettuccio di quel fuoristrada, col megafono a palla canto una serenata. Io me ne scappo, ma quale patria? Io me ne sbatto, tu mi imponi le divise, io me le strappo. Ho 2 bottiglie, tu combatti, io me le stappo. Disertori a vita, e me ne vanto. Se foste come me non ci sarebbe guerra in atto. La cadenza e il passo, sono demodè, io la sera me la spasso. Sanguisuga, rispondo, fallo pure tu, vieni avanti, suca. Ho ancora voglia di irritarti, morso di zanzara, e te lo manifesto da. canzoni zero. Mi hai detto
capa, io canto le mie canzoni fiero.
Sì, mi ricordano un'opera di Manzoni, credo. E non parlo di Alessandro, ma Manzoni Piero. Questa canzone è ready made, nata già pronta, e suona come fare i baffi sulla Gioconda. Più fastidiosa di un nuvolo di pettegole, ma rende la mia vita più piacevole. Anche amare Voltaire, frasi sconnesse scorgano dall'ugola. Io li fanto bamba, oh falli bamba. Ugo Ball, non hai capito nulla, copia e incolla. Googola, neologismi sciapi dovunque come la rucola. E non mi smuovi, no, proseguo indomito a vedere il bello ovunque, pure nel mio vomito. Estravaganza, vacanza extra, passo la vita che mi resta. Anche amare Voltaire, anche amare Voltaire, anche amare Voltaire, anche amare Voltaire. Comunque vada, comunque vada, comunque vada.
E torniamo in diretta con gli ultimi 5 minuti della rassegna stampa del sabato condotta dai rassegnati. E andiamo a leggervi un altro articolo di secondo piano che dice
secondo piano?
Di contropiano. Scusate,
no, perché il primo piano c'era quello di prima.
Il primo piano c'era quello di prima. E vabbè, la festa sull'omicidio di Joe Cox. La festa delle borse per l'uccisione di Joe Cox. A pensar male si fa peccato, dicono i cattolici praticanti. Quelli un po' luciferini aggiungono che però ci si azzecca quasi sempre. Errore di battitura. L'omicidio della deputata laburista inglese Joe Cox è uno di quegli episodi che costringono a pensar male, e la sensazione, solo quella per ora, è che ci si possa azzeccare con una certa facilità. L'elemento principale che supporta questa sensazione è puramente oggettivo, niente affatto dietrologico. Dopo l'agguato di Leeds, i listini limano le perdite, titolava stamattina il Confindustriale e il Sole 24 Ore. Una tragedia che sposta gli equilibri di una compagna finita fuori controllo. Campagna. Sottolineava Fabio Cavalera sul Corriere della Sera. Fino al titolo di Repubblica Online, quasi un manifesto programmatico del capitale finanziario multinazionale. La violenza allontana Brexit, mentre le banche centrali rassicurano le borse. Potremmo andare avanti con l'elenco, ma ci sembra che gli elementi siano già tutti sul tavolo. Adesso ci danno 3 punti. A. Le borse, il palcoscenico visibile dei mercati finanziari, hanno effettivamente festeggiato subito, a pochi minuti dall'aggressione mortale, risollevandosi da livelli che avrebbero fatto parlare di una giornata tragica, per dire. Milano perdeva oltre il 2,4%, ma è rapidamente risalita al meno 0,98%. Se la Cox fosse stata aggredita un paio d'ore prima, avrebbe potuto chiudere addirittura in territorio positivo. La Brexit, ieri mattina, era data al 53% dei voti nel sondaggio commissionato dalla Evening Standard a una società di rilevazione che fin lì aveva sempre dato per vincenti il Remain. L'emozione sollevata dall'omicidio costringerà molti a immedesimarsi nella parte della vittima, come è perfino giusto, assumendo dunque un atteggiamento più moderato, simpatetico, con quello della scomparsa Cox. Le borse stamattina hanno aperto euforiche, con guadagni che non si vedono da settimane, nella convinzione che la temuta Brexit sia stata a questo punto solo un brutto incubo, da cui ci siamo però risvegliati senza danni. La violenza allontana la Brexit. Basta questo a far dire che i mercati finanziari, le grandi banche d'affari, le speculazioni globali, eccetera, siano i mandanti di un omicidio politico che fa cambiare il corso d'opera e le intenzioni di voto di un intero paese? No, certo, ovviamente la tesi complottista. Però basta però non essere del tutto cretini. Gli omicidi mirati commissionati per vie traverse da gente potente nella storia del dopoguerra ce ne sono stati a migliaia. Citava ieri Lee Oswald, l'assassino ufficiale di John Fitzgerald Kennedy. A sua volta ucciso 2 giorni dopo, nel bel mezzo di un gruppo di agenti federali di scorta, da un oscuro gestore di nightclub vicino ad ambienti mafiosi, Jack Ruby, provvidenzialmente affetto da un tumore che se lo portò via in pochi mesi.
Del resto, il lavoro dei servizi segreti negli ultimi decenni è molto cambiato grazie alle tecnologie. Non c'è più bisogno di decine di uomini per pedinare un sospetto. Bastano e avanzano cellulari GPS della preda. I telefoni sotto controllo sono la norma, non più l'eccezione, con chiamate SMS, mail, tenuti archiviati per un tempo indefinito e sempre a disposizione degli inquirenti. Per sapere cosa uno pensa e con chi intrattiene rapporti, dice più un profilo Facebook in un giorno che lunghe opere di infiltrazione in gruppi e sottogruppi. Le telecamere a ogni angolo della strada e fuori da ogni negozio, persino le abitazioni private, possono ricostruire senza problemi anche luoghi lunghi spostamenti di un bersaglio nelle vie di una metropoli. Eppure i servizi lavorano ancora con uomini in carne e ossa, che agganciano e dialogano con uomini in carne e ossa. Ce ne siamo occupati anche molti mesi fa. Qui si ricollega un altro articolo. Soft power viene chiamato questo tipo di attività segreta. Il potere che non si impone con le truppe in strada e la legge marziale, ma condiziona dall'interno le forze d'opposizione. Oppure muovendo menti fragili, solitarie, invasate di cazzate, pronte a tutto pur di trovare un senso alla propria esistenza. Il campionario della possibilità è così vasto da poter comprendere tutto e il contrario di tutto. Dipende solo dagli obiettivi governativi, degli interessi e dagli interessi lì rappresentanti. C'è scritto così, non rappresentati, scusate. L'allineamento oggettivo dei fatti seleziona molto, molto tra le varie ipotesi. Joe Cox era un personaggio politicamente contraddittorio ma interessante. Pacifista in un paese che non l'ha fatto, era difensore delle vittime della guerra civile siriana e presidente dell'associazione parlamentare Amici della Siria. Nello scorso autunno si astende dalla votazione sui raid aerei britannici contro lo Stato islamico in Siria, insistendo sulla necessità di una soluzione di più ampio respiro al conflitto, che includesse dunque un dialogo anche con Assad. Fu lei a candidare Jeremy Corbyn per la presidenza dei Labour, anche se finì poi per appoggiare la candidata blairiana. Era per il Remain, ossia contraria al Brexit, ma per ragioni molto meno finanziarie di quelle che hanno fatto respirare di sollievo la City e le piazze europee. Contraddittoria, atipica, ondivaga. Un bersaglio perfetto, un prezzo accettabile, però posto in gioco davvero allettante come la tenuta dell'Unione Europea. Vabbè, io non sono molto d'accordo con quanto scrive, non pienamente. Comunque dà degli spunti, dei buoni spunti di riflessione comunque. Che ci sia una mano occulta dietro.
Non è che possiamo spingerci così tanto, però insomma è molto sintomatico il fatto che basta una notizia del genere a far risollevare titoli in caduta libera e timori sulla tenuta finanziaria, e, insomma, che una sfera della società così come è costruita adesso non si aspetta altro che notizie simili per continuare a respirare. E questo dopo, è molto
sicuramente questo avvenimento ha dato un sospiro di sollievo a tutti quelli che la classe dirigente che mantiene questo sistema così com'è, che un Brexit avrebbe dato un ulteriore colpetto a questo sistema capitalistico europeo globale che sta traballando. Questo colpetto, non dico avrebbe potuto essere fatale, però spingi, cade magari anche il palco.
Un colpetto oggi, un colpetto domani.
Esatto. E sicuramente in molti, i potenti d'Europa hanno tirato un grosso respiro di sollievo a scapito di questa parlamentare britannica.
Vabbè, ma noi cosa possiamo fare? Possiamo mettere su l'ultima canzone e dedicarla al corpo elettorale britannico che ragioni insomma con la sua testa secondo le proprie motivazioni personali senza farsi trarre dall'emotività di questi avvenimenti e che insomma faccia una scelta libera e pensata e un po' come lo spirito del popolo catalano.
Come lo spirito del popolo catalano.
Noi con questa vi salutiamo.
Vi salutiamo, ci vediamo prossima settimana, stessa ora che non è mai ben definita. Comunque 11, 10 e mezza, 11, 11 e mezza. Noi saremo con voi.
A rassegnarci con voi.
Ciao. Buona giornata, ciao.
Vais al carrer i participa. No podran res davant un poble unit, alegre.
alegre y combativo.
La flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.